Benvenuti a Generiamo Parità, il programma di Radio Galileo. Siamo qui all'Istituto Galileo Galilei e nella puntata di oggi tratteremo un tema sicuramente molto chiacchierato ultimamente nella nostra attualità, che è quello del bullismo e della sua derivazione, che è ormai quella del cyberbullismo, con l'avvento di social, di internet e dell'uso anche spropositato che si fa di questi social network. Quando parliamo di bullismo parliamo proprio di un abuso di potere, no? Che è un abuso premeditato, opportunistico, che è anche costante e reiterato nel tempo, no? Che può essere diretto a uno o anche più individui che sono in un qualche modo incapaci di difendersi a causa proprio anche di una differenza che può essere di status o anche semplicemente una differenza di potere all'interno anche di quello che può essere il gruppo scuola o il gruppo sportivo. E ha questi tre grandi protagonisti: abbiamo il bullo, il bullizzato e lo spettatore, che vedremo nel corso di questa puntata, analizzeremo tutti i personaggi incriminati e cercheremo di capire che cosa c'è dietro questi personaggi, che cosa prova un bullo, che cosa prova il bullizzato e coloro che guardano la scena o che la seguono su un social network. Cosa fanno? Fanno qualcosa? Agiscono? C'è un agente di cambiamento nel cyberbullismo e di conseguenza anche nel bullismo?
Ho 15 anni e mi sento inutile, tutto intorno mi sembra futile. Che senso ha seguire queste regole se poi ti rendono più debole? Resti disparte tra le tenebre, la nuova scuola è così grande che mi sento piccolo in confronto ai grandi. Sono ridicolo, ma vorrei sapere di me che cosa dicono e avrei cose da dirgli, ma loro non mi capiscono.
Spesso parlo tra me e me, tra un tram e l'altro, anche questa mattina in ritardo. Lancio fuori lo sguardo, vedo un mondo al contrario, e in mezzo agli altri sono un lupo solitario. Basterebbe poco per essere accettato, però fumare non ho mai provato. Sono pulito, non mi sono ancora rovinato, per questo mi sento un po' sfigato. The realness, the realness. Non lasciare che la vita vinca te, be yourself. Yourself. It was all a dream. The realness, the realness. Non lasciare che la vita vinca te, be yourself. Be yourself. It was all a dream.
Sono stanco di stare solo e ho voglia di prendere il volo. M'hanno accettato nel branco, facendo casino dall'ultimo banco. Ed ora guardo tutti dall'alto, abbandonare me stesso per diventare un altro. Se questo è il prezzo da pagare, lo faccio. Fumare, lo faccio. Bere, lo faccio. È una sfida di coraggio, ma forse non mi piaccio.
A casa è un disastro, spesso torno tardi. I miei rompono, forse sono esausti. Magari sono io a fare troppi sbagli. I vecchi amici mi chiedono quando è che cambi. Poi un rumore, mi sveglio, sono nel letto. Era tutto un sogno e forse è meglio. Chi voglio diventare sono io che scelgo. Non sarò ciò che vogliono gli altri, sarò me stesso.
The realness. Non lasciare che la vita vinca te. Be yourself. Be yourself.
It was all a dream.
The realness. The realness. Non lasciare che la vita vinca te. Be yourself. Be yourself.
It was all a dream.
Generiamo Parità, oggi la seconda puntata, parliamo di cyberbullismo, abbiamo visto un po' il tema in senso generale ed entriamo invece adesso nel vivo di questo progetto, mi verrebbe proprio da dire, perché abbiamo qui con noi Rifat, che vorrebbe raccontarci la sua storia, la sua esperienza in riferimento proprio a questo tema. Ciao Rifat.
Salve Sara, grazie per avermi invitato. E diciamo che io sono stato vittima di cyberbullismo quando ero in terza media, e questo fatto è accaduto in pratica. Io per la prima volta avevo comprato il cellulare e avevo un gruppo WhatsApp. È la prima volta che c'ero entrato e diciamo ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato, però c'erano sempre questi due o tre che erano dei miei compagni di classe, ma che mi prendevano sempre in giro e soprattutto dicevano tante cose brutte sulla mia religione, sulla mia cultura, cose varie, però lo diceva sempre in WhatsApp.
Di dove sei tu, Rifat?
Io sono del Bangladesh, però sono nato qui, qui a Roma. E i miei genitori sono originari del Bangladesh.
E come ti sei sentito quando su questo gruppo WhatsApp leggevi tutte queste offese a te come persona, alla tua cultura e anche quindi un po' alla tua famiglia, no? Da quello che sono le tue origini, come ti sei sentito?
Beh, mi sono sentito molto male, soprattutto lui lo consideravo alle elementari, lo consideravo un carissimo amico, però quando è arrivato alle medie, non so che gli è successo esattamente, è come se la sua mentalità fosse cambiata, era molto diverso. Mi sono sentito davvero triste, addolorato da questo fatto, cioè non me l'aspettavo che dal mio migliore amico diventasse un nemico. E infatti quando leggevo queste offese, ovviamente anche alcuni dei miei compagni di classe intervenivano, solo che lui poi continuava anche nella chat privata, abbiamo fatto un gran casino nella chat privata, mo non lo dico che è successo esattamente, e vabbè abbiamo litigato tantissimo. E poi ne abbiamo parlato in classe, cioè è stata una bella lunga storia, ma non solo ho vissuto anche questo cyberbullismo, ma anche un po' bullismo non proprio fisico, però cioè una volta in pratica abbiamo iniziato a litigare, lui stava per agire, anche io stavo per agire, però cioè ad un certo punto ci siamo fermati. Cioè diciamo che c'è stato una specie di atto fisico, però non è che proprio è successo veramente, però c'è quasi stato.
E una volta che ne avete parlato in classe di questo tema e quindi di quello che stava accadendo, è cambiato qualcosa? Ci sono stati dei cambiamenti proprio nel gruppo di voi ragazzi?
Prima che rispondo a questa domanda, diciamo che da quando è successo tutto questo casino ho cancellato completamente WhatsApp. Poi l'avevo reinstallato solo per prendere i compiti, prendevo soltanto alcuni dei miei compagni fedeli, cioè fedeli in cui mi fidavo. Cioè, cambiamento, mica tanto. Diciamo che c'è stato un piccolo cambiamento, con lui non ci parlavo per niente, cioè abbiamo deciso completamente di essere rivali, non abbiamo per niente parlato, però dentro, con i suoi genitori, perché io non solo sono stato vittima di cyberbullismo, ma anche di un'altra cosa molto grave con una prof di italiano con cui abbiamo risolto il problema di questa cosa, che in pratica con i genitori ne aveva parlato, sapevano già tutto cosa è successo, che di questa cosa ne avevano parlato, e in pratica dentro questa cosa hanno cercato di aggravare i voti nella pagella, in pratica di bocciarmi. Ma non solo, ma diciamo che questa prof sin dall'inizio non mi guardava bene, cioè è come se per lei fosse un po' antipatica, e soprattutto non andavo nei campi scuola perché non potevo dalle mie condizioni fisiche, però la professoressa è come se lei mi costringesse di andare, ma io dicevo sempre no. E da lì è come se ci fosse creato una specie di odio nei miei confronti.
Ma ti sentiresti di dare un consiglio ad altri ragazzi che come te magari stanno provando anche in questo periodo della loro vita questa brutta esperienza?
Beh, io non so bravo tanto a dare i consigli, però vabbè, qualche consiglio darei. Se succede qualcosa di questo genere, l'unica cosa che vi posso consigliare è parlatene con i vostri genitori, con i prof, con i tuoi coetanei. Questo è l'unico consiglio che posso dare.
Assolutamente sì, no? Parlarne serve sempre, serve perché in un qualche modo lo rendiamo più reale ed è un modo anche per riuscire ad avere anche il supporto degli altri, che siano gli amici, che siano quindi i coetanei oppure gli adulti, no? Che sarebbero quelli che dovrebbero in un qualche modo proteggervi, quindi assolutamente sì, parlarne serve sempre.
Resto qui nel buio che rifletto sul futuro e nulla sembra più brutto di quello che mi ha distrutto, eppure rincontro sempre i miei incubi
dubbi più scuri che hanno coronato tutti i miei momenti duri. E mi sono sempre chiesto se come me tu hai pianto, se risponderai di sì, beh io vorrei sapere quanto. Vittima carnefice, dolore per dolore, lo moltiplichi su di me mentre provo a darti amore. E mentre la mia lacrima scende sul mio viso, penso che tu viva la tua vita sempre col sorriso. Ma al di fuori del mio mondo, se mi guardassi intorno capirei che sbagli con me perché sbaglia con te. E sono solo uno a cui hai rubato tutto, e nessuno abbastanza bravo da capire che sei distrutto. Quante volte siamo stati a testa bassa, anche se forse non è la stessa circostanza. Se solo avessi fatto meglio, se solo fossi stato un po' diverso, forse sarebbe cambiato tutto, o forse sarebbe stato lo stesso. Quante volte siamo stati a testa bassa, anche se forse non è la stessa circostanza. Quante volte siamo stati a testa bassa, perché quello che avevamo non era mai abbastanza. Non era mai abbastanza. No, no. Non era mai abbastanza. No, no. Ho una lacrima per ogni cosa da dimenticare, ma quello che mi ha segnato mi ha permesso di cambiare. Tutto quello che ho passato nel piccolo mi ha insegnato che il passato non è passato se non l'hai dimenticato. E mi porto dietro il peso del mio dolore, perché come te non son capace a ricucirmi il cuore. Ma nonostante questo, per quanto tempo pianto ho imparato, e t'ho perdonato, sì t'ho perdonato. E ora guardo sempre avanti, e ora che so vivere tra i grandi, so che nella vita tutto poi finisce, quindi so godermi tutti gli istanti. E ho ancora paura di perdere tutti quanti, come quando tu ridendo me li tenevi distanti. Ed ora ti rivedo e mi fermi per strada, non credo a ciò che vedo, la tristezza se n'è andata. Se solo avessi fatto meglio, se solo fossi stato un po' diverso, forse sarebbe cambiato tutto, o forse sarebbe stato lo stesso. Quante volte siamo stati a testa bassa, anche se forse non è la stessa circostanza. Quante volte siamo stati a testa bassa, perché quello che avevamo non era mai abbastanza. Non era mai abbastanza. No, no. Non era mai abbastanza. No.
Bentornati su Radio Galileo, questo è Generiamo Parità. In questa puntata parliamo di bullismo e di cyberbullismo, che ormai è la nuova forma, no, di bullismo che attualmente stiamo vivendo con estrema frequenza, soprattutto nei gruppi classe. Parlando di cyberbullismo è impossibile non parlare di bullismo. Il bullismo ha sicuramente varie tipologie, no, di espressione. Abbiamo un bullismo sicuramente verbale, fisico e relazionale. Possiamo identificare questi tre tipi. Abbiamo qui con noi tre ragazzi del Galilei. Abbiamo Massimo, Matteo e Giorgio, che saluto e ringrazio della loro presenza e partecipazione. Così come ringrazio Rifat che ci ha concesso la sua testimonianza, che sicuramente colpisce in un modo anche molto particolare rispetto a quelle che possono essere le difficoltà di un ragazzo bullizzato. Massimo, secondo te che cosa possiamo intendere per bullismo verbale?
Allora, il bullismo verbale, oltre ad essere quello più diffuso, secondo me è anche quello più pericoloso, perché diciamo che quasi tutti oggi coloro i quali, diciamo, utilizzano bullismo lo fanno verbalmente. È quello, diciamo, che va a colpire l'animo della persona, perché non lo colpisce fisicamente, ma colpisce, diciamo, le parti dove questo è più vulnerabile. Per esempio, gli causa dei problemi di relazione. Molte volte, spesso, i ragazzi, diciamo, che non riescono a parlare in pubblico, comunque sia, hanno difficoltà a creare relazioni, è perché hanno avuto degli episodi di bullismo verbale, diciamo, che si portano appresso da anni. Questo episodio, cioè questo fenomeno, oltre a svolgersi, diciamo, nei cosiddetti luoghi comuni come la scuola, si sta diffondendo anche su WhatsApp, per esempio, che è un social network, dove si creano dei veri e propri, diciamo, gruppi che sono volti, diciamo, a bullizzare una determinata persona con messaggi vocali, ad esempio.
perché proprio con le parole possiamo andare a colpire quella che è la debolezza dell'altro e andare ad attaccare quindi il lato personale più intimo di una persona, no? Il lato psicologico.
Sì, come dicevo prima, è la cosa più, diciamo, pericolosa, perché i danni non sono visibili a occhio nudo, ma poi si riflettono, diciamo, in un futuro prossimo.
Quando invece parliamo di bullismo fisico, intendiamo invece qualcosa di diverso, vero Matteo?
Ciao a tutti, intanto qua sì, i danni si possono benissimo vedere pure ad occhio nudo. Invece il bullismo fisico, la violenza fisica è un atto di dolore che subisce uno dei protagonisti di questa violenza fisica. Come difendersi da questa violenza fisica? Intanto io direi con arti marziali. Io ho praticato Aikido quando ero bambino. Beh, non mi ha servito a niente, però adesso faccio box e sta aiutando molto, e per me questo qua è il modo migliore per appunto evitare questo tipo di violenza.
Beh, sicuramente praticare arti marziali o la box o comunque anche difesa personale aiuta moltissimo nel sentirsi più sicuri nei confronti dell'altro nel momento in cui agisce fisicamente nei nostri confronti. È anche vero che nella violenza fisica non necessariamente noi dobbiamo partecipare per poterci difendere, possiamo anche bloccare la situazione, possiamo farlo anche magari verbalmente. Secondo te, Matteo?
Naturalmente sì, se c'è la possibilità sì, se no l'unica cosa sarebbe provare a scappare, nel tal caso che non ci si riesce, appunto si deve per forza entrare nel conflitto.
È usato proprio la parola adatta, no? Conflitto, che non è più un confronto tra persone, ma diventa proprio una battaglia quasi, no? Una guerra che si fa all'altro. È sicuramente molto difficile difendersi dalla violenza fisica, ma è anche molto importante saper uscire da situazioni di questo genere, un po' come abbiamo detto anche prima, cercando anche di poterne parlare con chi di dovere e quindi cercare anche di farsi difendere. Diverso invece possiamo dire che è il bullismo relazionale, che un po' comprende sia anche quello fisico, ma probabilmente più quello verbale e psicologico. Che cosa intendiamo per bullismo relazionale, Giorgio?
Allora, già con bullismo relazionale o violenza relazionale si trova una contraddizione, che è la violenza è una relazione. La relazione è una cosa costruita da fiducia e da amore, e la violenza è la cosa che gli va completamente contro. Infatti una violenza relazionale di solito è peggio di una normale violenza, perché appunto siccome le due persone sono attaccate, sono collegate in modo così stretto tra di loro, è più facile che la persona, in quel caso quello che va contro la vittima, abbia modi diversi per attaccare la vittima in modo anche più profondo, perché la conosce meglio. Appunto per questo la violenza relazionale è di solito una cosa che rimane, per chiunque sia la vittima, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, è una cosa che rimane nella mente, nel corpo di una persona, una cosa che difficilmente si può scordare, e questo appunto provoca molte persone andare a cercare aiuto e in relazioni che a volte, come sempre in certi atti, ci sta una ricerca di controllo, una ricerca di potere rispetto all'altro. E quindi con questo, a volte in relazioni dove neanche si possono staccare i certi individui, rimangono insieme, e diventa sempre più dolorosa, sempre più pericolosa questa relazione. Il rischio ovviamente si conosce, questo è quello che io intendo con relazione, violenza relazionale.
Beh, sicuramente il bullismo è un disturbo relazionale, no? Perché non può esserci se non c'è l'altro. Nel caso specifico del bullismo, la violenza relazionale è una violenza di isolamento, no? Un po' come ci ha raccontato Rifat prima, che addirittura ha tolto WhatsApp per non ricevere più questi messaggi di offese o comunque che gli creavano un dolore. Quindi in un qualche modo va ad isolare anche il ragazzo o la ragazza che viene bullizzata. Io ringrazio Massimo, Matteo e Giorgio per le loro opinioni e voglio terminare proprio con una frase che hai detto tu, Giorgio. È un dolore che rimane nella testa e nel corpo.
Mm-hmm. questi tempi moderni, pieni di telefonino, c'è la piaga dei bulli che bullizzano e girano un filmino. Come i fratelli Lumiere, che erano dei bulli francesi, non gli bastavano le foto e hanno inventato il filmino. Il bullo è il figlio del tamarro che picchiava pure me. Il bullo è un giovane moderno molto problematico. Il bullo è presente in ogni antica civiltà, ad esempio i Camuni che furono i bulli dell'antichità.
Tamarri del Neolitico,
chissà chi vessavate voi, nessuno l'ha saputo mai. Non ci sono i reperti o non li hanno trovati. Pensiamo ai vandali antichi,
l'unice pure il DG4,
i padri del vandalismo
che in nei videogiochi
bullizzavano i goti imbrattando negli elmi con le fecce. Ma il più tamarro di tutti è stato Attila l'Unno. A scuola aveva rubato le feci di un visigoto. Il bullo è il figlio del tamarro che picchiava pure me. Il bullo è un giovane moderno molto problematico. Ma il bullo c'è già in epoca preistorica, e la prova è il disegno rupestre del celebre bullo di Neanderthal.
Tamarri paleolitici,
chissà chi vessavate voi, nessuno l'ha scoperto mai. Purtroppo non si investe assai su indagini di questo genere. Il mistero dei bulli si infittisce in un modo che te lo raccomando. Sì, te lo raccomando. Secondo me di gente più tamarra dei tipi non ce n'è. Secondo me gli ostrogoti sono in vetta lì, pare. Mi han detto che stasera danno bulli e pupe al cinema. De se ci vengo, se prometti di restare tutto il tempo accanto a me.
Bentornati su Generiamo Parità, siamo qui adesso con altri tre ragazzi del Galilei, abbiamo Andrea, Simone e Jimmy, e ci addentreremo un po' di più su quello che è proprio l'ambito del cyberbullismo, ossia l'utilizzo dei social network. Andrea, secondo te esistono dei limiti all'interno dell'utilizzo dei social network?
Sì, esistono dei limiti, e questo limite viene oltrepassato quando noi mettiamo la nostra identità in un profilo Instagram, Facebook o che sia. Noi non siamo dei profili Instagram né Facebook, siamo delle persone e non possiamo essere giudicate in base al nostro profilo. Quindi è importante non lasciarsi giudicare in base al proprio profilo.
Il giudizio, no? Il giudizio che abbiamo degli altri, ma soprattutto il giudizio che possiamo avere su noi stessi. Però ci saranno dei modi per potersi in un qualche modo proteggere all'interno dei social network? Secondo te, Simone, è possibile?
È certamente possibile, è possibile, perché noi possiamo proteggerci anche solamente mettendo una spunta sulla voce account privato. Mettendo l'account privato, tutte le persone che vorranno seguirci ci manderanno una richiesta e noi potremo decidere se accettare oppure rifiutare. Questo è un modo appunto per proteggerci da, per esempio, bulli o persone che comunque potrebbero estrapolare le nostre foto e ripubblicarle a loro piacimento. E, non avendo l'account privato, questi sono appunto i rischi, perché comunque con un account pubblico qualsiasi persona potrebbe vedere le nostre foto. Per esempio, se noi anche pubblichiamo una storia con un hashtag, le persone possono vedere la nostra storia perché guardano le storie del luogo o dell'hashtag che hanno cercato, tra cui anche la nostra.
Che spesso e volentieri i profili rimangono appunto pubblici proprio per ottenere più follower, più mi piace, per essere seguiti. Questo lo possiamo fare nel momento in cui le persone che noi non vogliamo che vedano le nostre cose non siano poi i nostri follower, no? Non siano delle nostre amicizie sui nostri social network. Diverso è però quando le persone da cui dobbiamo proteggerci sono magari le persone che sono più vicine a noi, magari anche il nostro compagno, la nostra compagna, che possono in un qualche modo attaccarci rispetto a quelle che sono magari foto o video che noi abbiamo in tranquillità mandato all'interno magari di una relazione, magari anche delle foto che possono in un qualche modo essere imbarazzanti. Motivo per cui con Jimmy vorrei proprio parlare di questa nuova forma che sta nascendo, che appunto è il sexting, nonché la successiva sextortion.
Esatto, Sara. Molto spesso nell'ultimo periodo si è verificato un largo uso improprio dei social e delle applicazioni di messaggistica istantanea, nelle quali magari una coppia di ragazzi o giovani che anche per gioco si scambiano contenuti abbastanza privati per svago, non lo so, incoscienza, tirano fuori tra di loro questi contenuti, e molto spesso vengono utilizzati dopo una rottura di una relazione o come mezzo di estorsione o di ricatto. È veramente una cosa inconcepibile.
Inconcepibile e terribile, no? Il doversi difendere da qualcuno che abbiamo magari amato o voluto bene, qualcuno che in un qualche modo diventa poi il nostro nemico.
Poi si vanno a creare quelle voci indesiderate su una persona che ha fatto questo gesto per fiducia, che poi si è tramutato come una freccia che ti torna indietro.
Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Dimmi che tempo fa da soli, segno bandiera rossa in questo mare ci affoghi. Tu mi mandi fuori ed io rimango fuori. Proiettili a silenziatore dentro i miei pensieri, due biglietti in tasca, non siamo mai partiti. Chissà com'era poi domani, se non ci fossimo divisi. Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Non avere paura, ti dico buona fortuna. A volte una sola parola può fare un gran casino, come gli schiaffi sulla faccia che coprono un sorriso. Avevo detto di andarci piano, ma non mi sono pentito. Io non mi sono pentito. Mi guardi con gli occhi, il Mona Lisa. Mi guardi il profilo e non il viso. E chissà com'era poi domani, se solo fossimo partiti. Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Tu non avere paura, ti dico buona fortuna. E ti ho cercato in tutta la città, tra il traffico e la vita. Io ti ho aspettata come quel regalo che poi non arriva. Potrebbe essere già qua. Mi ricordo qualche anno fa, tu che me lo ripetevi sempre. Tu puoi arrivare alla luna, tu puoi arrivare alla luna. Quanto costa la felicità? Sì,
può essere felici senza. Tu non avere paura, ti dico buona fortuna. E allora buona fortuna. E allora buona fortuna.
Generiamo parità, parliamo di cyberbullismo, entriamo nel vivo dei personaggi coinvolti all'interno di questi eventi. Abbiamo sicuramente tre grandi personaggi: abbiamo il bullo, il bullizzato, chiamato anche vittima, e i terzi attori, che sono tutti gli spettatori, tutti coloro che assistono in una qualche maniera alla scena o all'evento nel momento in cui si tratta di qualcosa riferimento ai social. Abbiamo adesso finalmente, direi, anche delle voci femminili. Abbiamo qui con noi Sofia e Martina, che dal Liceo Classico Democrito, che saluto calorosamente entrambe. E partiamo proprio con Sofia, parlando di questa figura tanto chiacchierata quale quella del bullo. Qual è secondo te, Sofia, la caratteristica principale di questo personaggio?
Ciao a tutti, e come afferma lo psicologo Olveus, è un modo tipico degli psicologi e degli psichiatri reputare il bullo una persona insicura, cosa che non è affatto, come è stato dimostrato da una serie di studi, tra cui anche il calcolo del livello dell'ormone dello stress. E infatti è stato stabilito che il bullo non solo non è insicuro, ma anche una grande autostima che spinge fino alla sfrontatezza. Allora, in parte sono d'accordo con quanto affermato dallo psicologo Olveus, ma penso inoltre che nessuno possa stabilire una regola fissa in cui si stabilisce infatti se il bullo è certamente insicuro o sicuro. Ciò infatti cambia da persona a persona.
Assolutamente sì, cambia da persona a persona. Ci sono bulli che ostentano una sicurezza e magari non c'è questa sicurezza al loro interno, perché magari si perde un po' della loro autostima, così come ci può essere invece il bullo che fermamente crede nel suo potere. E spesso e volentieri noi pensiamo che il bullo sia esclusivamente maschile, immaginiamo sempre il bullo come un ragazzo. Ma che succede, Martina, nel momento in cui magari il bullo è una donna?
Salve a tutti, il bullismo femminile è un fenomeno sommerso, di cui se ne parla molto poco, dal momento che assume comportamenti diversi, diciamo più silenziosi, rispetto a quello maschile. La realtà è che le ragazze sono capaci di episodi di violenza, subdoli e difficili da capire, perché spesso non è che mirano alla violenza fisica, ma a strategie per rendere difficile la vita delle vittime che scelgono. Allora, la bulla si avvale raramente di pugni, calci o schiaffi, ma piuttosto di una violenza verbale, ovvero continue offese, prese in giro sull'aspetto fisico, fino a poi escluderla dall'intero gruppo classe. Il tutto ovviamente è accentuato da minacce, per fare in modo che la vittima non racconti a nessuno della violenza psicologica e fisica che ha appena subito. Potremmo dire che le vittime scelte dalle bulle donne sono di due tipi molto diversi. La prima è una ragazza più timida, potremmo dire appunto la secchiona della situazione, mentre l'altra è la coetanea più bella che appunto ai suoi occhi potrebbe rubargli la scena. Come per esempio è successo a Roma, due ragazze liceali presero di mira una ragazza solo perché era troppo bella per loro.
Un po' quello che ci racconta la serie TV 13, dove appunto la bullizzata è la più bella della scuola, quindi assolutamente sì, si può prendere di mira non solo la persona timida, riservata, il secchione di turno, ma anche la più bella della scuola. Però diciamo che il presupposto base del bullo, che sia uomo o che sia donna, è quello di probabilmente ostentare e ottenere una superiorità nei confronti di qualcun altro. Che cosa ne pensi, Andrea, che sei rimasto qui con noi da prima, rispetto a questo? Come si può intendere la superiorità del bullo?
Penso che possa essere sì una superiorità fisica, ma non mentale, perché spesso coloro che fanno queste azioni, a parte essere ignoranti, sono anche delle persone con dei problemi, che non questi problemi non giustificano assolutamente i loro comportamenti, ma ci aiutano un po' a capirli. Infatti, se il bullo in sé riconosce di aver un problema a livello personale e relazionale, si riesce forse insieme alla famiglia e ai assistenti sociali a riuscire a trovare una soluzione.
Magari prima dell'assistente sociale facciamo intervenire uno psicologo, no? Che magari è un...
Sono psicologi.
No, l'assistente sociale non è psicologo.
Sono anche psicologi, un team.
In un team, vabbè. E infatti è molto importante un lavoro di team quando si parla di bullismo, non solo per il bullizzato che deve avere quindi un sostegno, ma anche la figura del bullo che deve in un qualche modo far fronte a quelle che sono le sue debolezze che lo portano ad avere anche un atteggiamento aggressivo, che sia verbale o fisico, nei confronti di qualcun altro. Il sostegno probabilmente è la parola più importante che possiamo sottolineare per quanto riguarda questo grande tema d'attualità.
Modo tuo riscoprirai il coraggio in te, lo troverai nell'anima. Ti accorgerai di quanta forza vive in te, sorriderai, perdonerai. Chiamerai qualcuno, sai, risponderà, ti sentirà e ti ascolterà.
Generiamo parità, io sono la dottoressa Sara Negrosini e sono qui con Benedetta, Mario e Giulia e parleremo di quest'altra grande figura e grande attore di questo grande tema quale il bullismo e del cyberbullismo, ossia la figura del bullizzato, la cosiddetta vittima. Benedetta, secondo te qual è l'emozione più grande che prova un ragazzo o una ragazza che è vittima di aggressioni o comunque vittima di bullismo o cyberbullismo.
L'emozione più grande che può provare una vittima è proprio la paura. Spesso la vittima sviluppa emozioni ambivalenti, molte volte sviluppa sentimenti come rabbia verso i genitori, gli insegnanti e i compagni di classe. Da un lato perché non riconoscono la sua difficoltà a reagire, dall'altro perché pensano che la vittima sia in qualche modo responsabile del bullismo. La vittima, infatti, presenta in genere bassa autostima, scarsa capacità di risoluzione dei problemi, sintomi depressivi, difficoltà emotive, sentimenti di solitudine, basso rendimento a scuola ed elevato numero di assenze da scuola e molta paura. Le vittime si vergognano di quello che è accaduto e credono che i compagni di classe li considerano dei fifoni. È difficile per loro fare amicizia, poiché credono che nessuno vorrebbe essere loro amico. Vivono con la costante paura di essere presi in giro ed essere derisi. La combinazione di rabbia, paura, vergogna e colpa porta il ragazzo a non raccontare a nessuno ciò che vive e di conseguenza non chiedere aiuto. L'isolamento della vittima, se non riceve un adeguato sostegno, in futuro potrebbe non essere capace di assumersi delle responsabilità, assumersi un ruolo sociale e stabilire relazioni interpersonali.
L'isolamento, no? La solitudine che può provare un ragazzo bullizzato. Mario, secondo te che cosa prova un ragazzo quando viene totalmente isolato dal suo gruppo di amici o dal suo gruppo classe?
Ciao a tutti. Molto spesso il bullizzato vive una situazione di solitudine. Questo perché viene non c'è una figura di supporto nel momento in cui il bullo agisce in maniera violenta, utilizza una violenza di tipo verbale o ad esempio fisica sul bullizzato stesso. Quindi il bullizzato molto spesso si trova in una situazione di solitudine e molto spesso anche oggi nelle testate giornalistiche si possono riscontrare varie situazioni di casi di suicidi, perché comunque molti ragazzi sentendosi soli molto spesso tendono anche a fare gesti estremi. Oppure ci sono anche varie situazioni che vengono citate dove persone possono agire agendo in gruppo, bullizzano una persona senza una minima forma di supporto morale a livello emotivo.
La fragilità a livello emotivo è un concetto molto importante, grazie Mario per avercelo riportato, anche perché il bullizzato rischia soprattutto di non riuscire a darsi importanza, a darsi un valore, non è vero Giulia?
Sì, allora innanzitutto ciao a tutti e volevo dire, allora innanzitutto nella testa dei bullizzati spesso si scatena una scarsa fiducia in loro stessi e in quello che li circonda. Non si ritengono all'altezza di nessuno e sono sempre alla ricerca del consenso degli altri. Non hanno iniziativa perché insicuri e sempre convinti di sbagliare. Spesso soffrono d'ansia e attacchi di panico. Tutto questo contribuisce a far crollare la loro autostima, quasi fino a renderli invisibili. Credo sia davvero difficile digerire di sentirsi maltrattati, insultati e offesi continuamente da qualcuno che apparentemente è come te e che ti spinge a credere che sia una nullità, senza diritti e sentimenti. Secondo me bisognerebbe cercare di essere tutti più uniti, di proteggerci a vicenda quando necessaria, tenendo sempre bene in mente che i forti non sono loro, vigliacchi e disturbati, ma noi semplicemente ragazzi. Infatti sono moltissimi ragazzi che vengono bullizzati e non solo con insulti o scherzi idioti. Oggi nell'era dei social la realtà con cui ci scontriamo è devastante per chi capita sotto la mira dei bulli.
Vi ringrazio ragazzi per le vostre opinioni che sono sicuramente di grande stimolo, no? La poca autostima forse è un concetto che possiamo ritrovare sia nel bullo che nel bullizzato e forse magari a scuola insegnare a dare valore e importanza a se stessi prima ancora che agli altri sarebbe già un grande passo in avanti.
Benvenuti al concerto di fine anno della scuola Giacomo De Bardi.
E avevano provato per ore quel pezzo con la solo di sassofono. Marchino si allenava per ore per fare quella solo di sax, ma quei pugni tramavano alle spalle del povero Martino che aspettava il suo momento. E aveva a mano messo lo strumento per la solo di sax. Vai Marchino, è il tuo momento, mostra tutti il tuo talento e adesso vai. Per la vergogna,
sul sassofono. E un bullo allora disse bisogna fare un video e caricarlo su YouTube. Quei bulli bramavano alle spalle del povero marchino che aspettava il suo momento. E avevano nascosto lo strumento all'ingresso del sax. Vai marchino, è il tuo momento, mostra a tutti il tuo talento. E adesso vai.
Bullo, riprendi questo!
Generiamo parità, cyberbullismo, e questo è il tema di oggi. Siamo qui ancora con Benedetta e Sofia dal Liceo Classico Democrito e analizziamo quella che è la terza grande, il terzo grande personaggio del bullismo e del cyberbullismo, che sono gli spettatori. Spettatori sia dal vivo, nel momento in cui è bullismo, sia spettatori online. Potremmo dire che possiamo definire gli spettatori in due grandi macro aree. Ci sono gli spettatori attivi e gli spettatori passivi. Sofia, secondo te gli spettatori passivi che cosa fanno?
Gli spettatori passivi, secondo il mio parere, non possono essere considerati dei bulli veri e propri, ma possono piuttosto essere ritenuti vigliacchi o menefreghisti, dipende comunque dai casi. Certamente è un altro discorso se lo spettatore fa parte del branco in cui perciò si attuano degli stessi comportamenti da bullo. In quel caso è da considerarsi anche egli un bullo stesso.
Lo spettatore in qualche modo infatti fa parte del branco, no? Il branco che può essere di supporto al bullo nel momento in cui lo spettatore è passivo, perché appunto non agisce in alcuna maniera per migliorare o fermare la situazione, così come ci può essere invece uno spettatore più attivo che può avere, diciamo, anche qui due diverse sfaccettature: può essere un attivo positivo e un attivo negativo. Benedetta, tu che cosa ne pensi?
Secondo me, se si assiste a un episodio di bullismo, bisogna intervenire, magari non in prima persona, ma chiamando persone adulte come insegnanti, genitori o anche un bidello, persino anche la polizia. Alla base del bullismo vi è un problema di inclusione sociale. Da questo punto di vista potrebbe quasi sembrare che bulli e bullizzati si trovino dalla stessa parte, a volte anche loro impauriti e potenzialmente soli. Ogni studente dovrebbe capire che far parte di un gruppo è un onore, ma che non si deve giudicare chi sembra essere diverso da noi e che non si deve rimanere in silenzio solo perché non succede a noi. E i ragazzi come me dovrebbero fare di più. È vero, ma per far sì che l'atteggiamento cambi, anche gli adulti devono fare la loro parte, sia come educatori che come punto di riferimento.
Assolutamente sì, Benedetta, no? E il supporto della famiglia è sicuramente molto importante, ma nel caso proprio dello spettatore stesso si parla dei coetanei, no? Oppure anche lì degli adulti che possono esserci di riferimento a seconda delle circostanze. L'importante è quello di riuscire a chiedere aiuto. Chiedere aiuto è qualcosa che generalmente noi non facciamo, non ci piace chiedere aiuto perché ci fa sembrare deboli, ma in realtà è tutto l'opposto. Chiedere aiuto significa rendersi conto dei propri limiti, rendersi conto di quelli che sono i confini con l'altro.
I'm a big boy, but my heart is breaking. And I thought that love would keep it safe from failing. I'm a big boy, but I'm on the ceiling. But no one can keep tears away from falling. What happened now?
that I'm driving on my own. What happened now? It's a long way back home. Just because I say alright doesn't mean alright. It means nothing at all. And just because I'm doing fine, make it through life, it's not enough at all. And there is nothing going right without you tonight. I've never been so far from home. I'm not a big hello, big boy, the phone is ringing. Pick up the call, it could be your love calling. Or maybe she forgot to tell you something. Or maybe you forgot to say something. What happened now? That I'm driving on my own. I've never been so far from home. And just because I see you right doesn't mean alright. It means nothing at all. And just because I'm doing fine, make it through life, it's not enough at all. There is nothing going right without you tonight. I've never been so far from home. I've never been so far from home. I'm not a big boy anymore. I'm not a big boy anymore. I'm not a big boy anymore. Just because I say alright doesn't mean alright. It means nothing at all. And just because I'm doing fine, make it through life, it's not enough at all. And there is nothing going right without you tonight. I've never been so far from home. I'm not a big boy anymore. I'm not a big boy anymore. Hello, big boy. Keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
Per questa puntata di Generiamo Parità sul cyberbullismo abbiamo concluso, abbiamo sviscerato questo grande tema così attuale insieme ai ragazzi che sono stati molto partecipi e anche molto coinvolti su questa grande tematica che forse li colpisce anche nel vivo. Ringrazio in particolar modo tutti questi ragazzi che hanno dimostrato un grande interesse per questo tema facendo anche tante ricerche. È stato molto bello condividere con loro le loro idee rispetto a questo grande tema. E io vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto nella prossima puntata, sempre sulla violenza, sempre su Generiamo Parità.
Ho 15 anni e mi sento inutile. Tutto intorno mi sembra futile. Che senso ha seguire queste regole se poi ti rendono più debole? Resti disparte tra le tenebre. La nuova scuola è così grande che mi sento piccolo in confronto ai grandi. Sono ridicolo, ma vorrei sapere di me che cosa dicono. Avrei cose da dirgli, ma loro non mi capiscono.
Spesso parlo tra me e me, tra un dramma e l'altro. Anche questa mattina in ritardo lancio fuori lo sguardo, vedo un mondo al contrario. E in mezzo agli altri sono un lupo solitario. Basterebbe poco per essere accettato. Però fumare non ho mai provato. Sono pulito, non mi sono ancora rovinato. Per questo mi sento un po' sfigato.
The realness, the realness.
Non lasciare che la vita vinca te. Be yourself. Yourself.
It was all a dream, dream. The realness, the realness.
Non la-
lasciare che la vita vinca te. Be yourself, be yourself.
It was all a dream. Sono stanco di stare solo e ho voglia di prendere il volo. M'hanno accettato nel branco facendo casino dall'ultimo banco. Ed ora guardo tutti dall'alto, abbandonare me stesso per diventare un altro. Se questo è il prezzo da pagare, lo faccio. Fumare, lo faccio. Bere, lo faccio. È una sfida di coraggio, ma forse non mi piaccio.
A casa è un disastro, spesso torno tardi. I miei rompono, forse sono esausti. Magari sono io a fare troppi sbagli. Vecchi amici mi chiedono quando è che cambi. Poi un rumore, mi sveglio, sono nel letto, era tutto un sogno. E forse è meglio, chi voglio diventare sono io che scelgo. Non sarò ciò che vogliono gli altri, sarò me stesso.
The realness. Non lasciare che la vita vinca te. Be yourself, be yourself.
It was all a dream.
The realness. Non lasciare che la vita vinca te. Be yourself, be yourself.
It was all a dream.
Dream.